questa era un'altra voce della migliore tradizione napoletana. Allora, ritornando a quelle che sono poi le abitudini natalizie, l'albero di Natale, ma secondo te quando nasce questo albero di Natale? Ricordo che sono in compagnia di Irene, Maridì ai microfoni questa sera per Radio Arma Brustellando, Simone in regia, salutiamo i nostri compagni di viaggio Daniele, Giorgio Laurent e Fiordaliso e continuiamo questa puntata che conclude quindi quello che è il ciclo di temi natalizi. Questi simboli di Natale, perché l'albero di Natale?
Non ho idea.
Ma allora
sono curiosa di sapere.
Alcuni narrano che l'abete è uno degli alberi del giardino dell'Eden. Una narra che l'abete è l'albero della vita, le cui foglie si avvizzirono ad aghi quando Eva colse questo famoso frutto proibito e non fiorì più fino alla notte in cui nacque Gesù bambino. Un'altra leggenda narra invece che Adamo portò un ramoscello dell'albero del bene e del male con lui dall'Eden e questo ramoscello più tardi divenne l'abete che fu usato per l'albero di Natale e per la Santa Croce. Che sia vero oppure no, insomma, queste sono leggende che ci portiamo via via nel tempo. Così come invece altra abitudine è quella della stella di Natale. Magari anche qui a Bruxelles abbiamo avuto modo di vederne, poi per noi in partenza per l'Italia sicuramente nelle nostre case le nostre mamme, le nostre nonne avranno già avuto modo di scambiarsi in dono questa stella di Natale. Pare addirittura che l'origine di questa particolare pianta sia da ricondurre al Messico. In un piccolo villaggio messicano viveva una bambina di nome Altea. Giunse la notte di Natale e tutti andarono in chiesa con un piccolo dono per Gesù. Solo Altea, a casa perché non aveva nulla da donargli, decise di non partecipare. All'improvviso, ovviamente, come ogni favola che si rispetti, le apparve un angelo. «Perché sei così triste?» chiese alla bambina. «Perché non ho nulla da portare a Gesù», rispose Altea. Allora l'angelo le disse: «Tu hai una cosa molto importante da donare a Gesù, il tuo amore. Raccogli quindi...» insomma, qui nel testo si cita la parola frasca che crescono ai bordi della strada e portali in chiesa. Vedrai che il tuo dono sarà il più bello di tutti. Altea fece come quest'angelo le aveva suggerito e depose un mazzo davanti all'altare. Mentre la bambina pregava, queste fraschette si trasformarono in una pianta meravigliosa, con foglie verdi e rosse, ed era così nata la stella di Natale.
Che belle queste storie.
Eh sì, e poi io ho ritrovato invece, così per caso, anche la leggenda legata alle campane di Natale. I pastori, pare, si affollavano a Betlemme mentre viaggiavano per incontrare il neonato re. Un piccolo bimbo cieco sedeva sul lato della strada maestra e, sentendo l'annuncio degli angeli, pregò ai passanti di condurlo da Gesù bambino. Nessuno ovviamente aveva tempo per lui. Quando fu allora passata, la folla fu passata, le strade tornarono silenziose. Il bimbo udì in lontananza e diede il tocco di una campana da bestiame. Pensò, forse quella mucca si trova proprio nella stalla dove è nato Gesù bambino, e seguì la campana fino alla stalla, ove la mucca portò il bimbo cieco fino alla mangiatoia dove giaceva il neonato Gesù. Diciamoci la verità, sono storielle piccole, però
sì,
tutto sommato, insomma, fa piacere anche ricordarle. Però vedo che Rene scalpita, e no. Quindi magari dai, ci vuoi ricordare un po' le emozioni di questa serata campana?
Sì, no, è stata una bellissima serata per me e... Poi vabbè, il momento delle poesie è anche stato forse il momento più bello, e a parte l'emozione, insomma, però poi mi sono divertita per il resto. Sì.
Beh dai, l'emozione poi fa parte del gioco di Natale.
Questo sì.
Allora, che cosa ci reciti questa sera?
Natalb.
Che, se non sbaglio, deve essere del grande Leonardo Somma.
Esatto.
Perfetto, allora ti ascoltiamo.
Lei con un dana, cachiana se perd, rosone nuvena, ci porta una nota ondunata la musica roce natale, per l'aria, profume dicembre, l'addore repigna, per via, frastornate rumore, una smania serena, e l'occhio, sei in un gelo, cercando una lampa più nuova, caresta stu mondo, concreta certezza, caresta un suono, vagante speranza, chiarore natalbo, natalbo e natale.
Guarda, Irene. Guarda, sei stata bravissima.
Sì,
io ne voglio approfittare giusto per dire che in realtà noi parliamo di un eco lontano che si disperde, che è il suono di un'altra novena, che porta con sé un'altra nota intonata, che è la musica dolce di Natale. Questa musica è nell'aria, nel profumo di dicembre, è l'odore delle pigne. e per le vie frastornate di rumore c'è una smania, come diciamo noi, sì, insomma, in terra campana, un brio sereno. E ovviamente gli occhi alzano al cielo e cercano ovviamente che ci possa essere, almeno in questo mondo, una concreta certezza che possa dare a questo sonno la speranza, il chiarore di un'altra alba, l'alba di Natale. Bellissime. Sono ovviamente ti ringrazio e ovviamente tu cosa ne pensi? Pensi che avevamo anche letto un'altra poesia magari, sì, tempo fa, dove si diceva perché poi solo a Natale sono possibili alcune magie? È vero o forse no? Poi anche nel quotidiano potremmo sforzarci di raggiungere alcuni risultati. Cosa ne pensi?
Beh, certamente tutti i giorni sono buoni per fare le buone azioni. Il Natale è un po' l'atmosfera e si è portati a farne di più, ma forse sono anche un po' più esaltate. Diciamo che le buone azioni forse si fanno tutti i giorni, ma poi non le si notano neanche. Invece a Natale le si rende, non lo so, le si rende anche un po' magiche. In realtà poi è la vita
che ci fa vivere.
Sì, esatto.
E il bello del Natale è che almeno questa sera abbiamo cercato un po' di raccogliere elementi che ci ricordino questa festività, che in realtà ancora simbolicamente è carica comunque di contenuti. E ci eravamo divertite, io e Irene, prima di venire qui in radio, a fare un po' uno studio su quelli che sono i simboli. E quindi, poiché abbiamo parlato già della stella di Natale, delle campane di Natale, abbiamo trovato anche quella che è la leggenda legata.
La risata eclatante del vostro amico Claudio. I cattivi gusti musicali di vostra cugina vi mancano? Con Pay & Go International rimanete in contatto con i vostri cari. Chiamate ed inviate sms verso reti fisse e mobili in Italia a tariffa nazionale. E se diventate Pay & Go International tra il 20 novembre e il 31 gennaio 2009, potrete chiamare a metà prezzo fino all'estate. In più, riceverete un minuto di chiamata gratis verso Proximus, per ogni minuto di chiamata verso il vostro paese preferito. Informazioni o condizioni su proximus.be/international o in uno dei nostri punti vendita. Proximus, così tanto, così vicino, insieme con Belgacom.
Questi sono messaggi promozionali che ovviamente
sono anche quelli
fanno parte anche questi del Natale. Quindi avevamo detto che avremmo parlato dell'agrifoglio. Pensate un po' alla leggenda dell'agrifoglio, quanto è lontana. Un pastorello si sveglia all'improvviso, almeno questo narra, o comunque si è narrato e si è detto dalla notte della, insomma, tanto tempo fa. In cielo vi è una luce nuova, una luce mai vista a quell'ora. Il giovane pastore si spaventa, lascia l'ovile, attraverso il bosco e nel campo aperto sotto una bellissima volta celeste. Dall'alto giunge il canto soave degli angeli. Tanta pace non può venire che di lassù, pensa il pastorello e sorride tranquillizzato. Le pecorine a sua insaputa l'hanno seguito e lo guardano stupite. Ecco sopraggiungere molta gente, tutti a passo affrettati si dirigono verso una grotta. «Dove andate?» chiese il pastorello. «Non lo sai», rispose per tutti una giovane donna. «È nato il figlio di Dio, è sceso qua giù per aprirci una nuova vita». Il pastorello si unì alla comitiva, anche egli voleva vedere il figlio di Dio. Però ad un tratto si sente turbato. Tutti recavano con sé un dono da portare a Gesù. Triste e sconvolto ritorna alle sue pecore. Non ha nulla, nemmeno un fiore. Che cosa si può donare quando si è così poveri? E il ragazzo non sa che il dono più gradito a Gesù è il suo piccolo cuore buono. Ah, tanti spini gli pungono i piedi nudi. Allora il pastorello si ferma, guarda in terra ed esclama meravigliato. Oh, un arbusto ancor verde e una pianta di agrifoglie, dalle foglie lucide e spinose. Il coro degli angeli sembra avvicinarsi alla terra, c'è tanta festa attorno. Come si può resistere al desiderio di correre dal santo bambino anche se non si ha nulla da offrire? Ebbene, il pastorello andrà alla divina capanna. Un ramo d'agrifoglio sarà il suo omaggio. Eccolo alla grotta. Si avvicina felice e confuso al bambino sorridente che sembra aspettarlo. Ma che cosa avviene? Le gocce di sangue delle sue mani, ferite dalle spine, si trasformano in rosse palline che si posano sui verdi rami dell'arbusto che gli ha colto per Gesù. Al ritorno, un'altra sorpresa attende il pastorello. Nel bosco, tra lucenti fogli dell'agrifoglio, è tutto un rosseggiare di bacche vermiglie. Da quella notte, di mistero, l'agrifoglio viene offerto in segno di augurio alle persone care.
Però quante cose scopriamo stasera?
Beh, è meraviglioso, insomma, riuscire a raccogliere questa festa così carica di significati e di scoprirla poi in gesti così semplici, sì, magari a volte monotoni, scontati, e poi ognuno raccoglie poi, insomma, esatto, magari tradizioni, raccoglie quelle che sono abitudini che, bene o male, in un modo o in un altro, riusciamo ancora a conservare. Ho intravisto da lontano un nostro gradito ospite, ma all'improvviso è
scomparso.
Ritornerà anche lui, magari. Sì. E a questo punto volevo fare anche io un omaggio ad uno degli autori.
Dici anche tu una poesia.
Non potevo non dedicarvi allora, in prospettiva di questo Natale, una delle poesie che preferisco, che è una poesia di Salvatore Di Giacomo, dal titolo Nuttate Natale. Rinda una grotta scura, rormone zambugnar. Rormona appese in mura e ronfano. E zampugne quasi abbaffuta ancora all'ultima novena. E ghianca comparisce e sai in gelo, ringa chiara, resta nuttata a luna chiena. Rormono, a mezzanotte più di un'ora quasi manca, e si sparano botte, si appiccino bengale, si canta e si suona, per tutto vicinato. Mo bambinello non è nata ancora, e non si aperta ancora ovi scovata. Fuori, roppo magnate, esce un focata a gente, cu viento gelato, trasa una furia ogni tanto, ma c'è un viento e c'è un freddo. In coppa a paglia pugnenda, appare, rormono, stacche, strutte e zampugnare.
Che bello.
Scusate l'emozione, si parla di questi zampognari di cui tutti probabilmente avrete già sentito parlare. Questa non è un'abitudine ovviamente che è legata a questo paese che ci ospita, ma che almeno nelle nostre terre è ancora tanto cara.
Passano ancora anche per le case, periodo di Natale proprio.
A raccogliere poi spesso doni, sì. Poi si fermano alle porte, intonano ancora canzoni a noi abbastanza sconosciute. E aspettando quindi l'arrivo dei nostri ospiti, secondo me dalla regia forse hanno ancora un suggerimento musicale, vero? Vedo Simone, io veramente ringrazio Simone di essere qui con noi questa sera, perché Dani M non c'è. Simone, veramente questo è il più bel regalo di Natale ricevuto finora.
Grazie.
A bambù m'è seita, in un banno contra creatura sotta, l'iuian contra creatura sotta, l'iuian. Fui un marie cun rossi schianto, lu figli arrabugliati in talumante, lu figli arrabugliati in talumante. E li giudai in un'anna ricetta, ogni mamma sbatte lo gormiette, a ogni mamma sbatte lo gormiette. Ah, fu io Maria, vava la campagna, ah, all'angelo raccela la compagna. Quello che mi chiudei con una brutta faccia, lo volo allo figlio, rali bracci, lo volo allo figlio, rali bracci. Tremmo Maria e corre senza sciata, lo mamma niente zitti e appaurate, lo mamma niente zitti e appaurate. E attorno non ci stare, pare soli scegli scubierte e tiemba mare, soli scegli scubierte e tiemba mare. Ah, corre Mariga, viene sa piscina, ah, corri a nascuna a Gesù bambina. Quando la maronna persa sovretta, ogni fronte aiuta, aiuta ricetta, ogni fronte aiuta, aiuta ricetta. Frutte e lupine, mie frutte e lupine, arava di anna scuna, lumi e bambina, arava di anna scuna, lumi e bambina. Vattene lulu, rispunette, e forte forte li fronni sbattette, e forte forte li fronni sbattette. Ah, lupina cadu fusta amara assai, ah, sempre più amara diventerai.
Amiche e cari amici, Mari di Radio Alma, Bruxellando, bentrovati, bentornati. Spero tanto che le canzoni che abbiamo scelto qui per voi questa sera siano davvero di vostro gradimento. Di sicuro non sono le canzoni che abitualmente abbiamo avuto modo di ascoltare ed è per questo che abbiamo selezionato canzoni poco note. Allora, io sono stata felicemente raggiunta in studio da un ospite che è già stato qui con noi qualche tempo fa, di cui probabilmente già vi ricorderete, che è il nostro Max Darpini. Max,
sì, salve, buonasera.
Come stai?
Bene, te come stai?
Ma sai, Bruxelles è molto fredda in questi giorni.
Sì,
questo
sì,
è
molto fredda.
Siamo un po', sai, avevamo perso l'abitudine. E poi sono da tanti anni qui, ma questo sembra essere veramente l'inverno più freddo che io abbia vissuto qui in
Vabbè,
Belgio.
Vabbè, bella la neve, a Natale, dai.
Sì, ma
Vabbè.
Non lo so, la neve giù ha un senso giù da noi. Qui mi sembra un po' stonata. Allora, Max, quali novità?
Beh, vogliamo parlare per esempio della leggenda della Befana?
Oh, allora, siccome sì, guarda, io so che tu hai un aneddoto, perché so che parli anche molto bene il russo.
Sì, beh, la babushka si dice, no?
Il ah, russo. Benissimo. Ma a
Era
parte,
la Befana.
So che lui sa dire babushka, ma so che anche che parla anche fluentemente il russo, quindi
sì, va bene.
Un saluto magari in russo ai nostri ascoltatori.
Sì, dobre vecher. Grazie.
Ok, dovrei essere con un accento napoletano.
Dovrei essere.
Allora, raccontaci, cosa nasconde questa Befana o questa babushka?
Ma sì, la leggenda narra di una vecchia signora che poi si rifiutò di uscire nella notte fredda con i pastori per andare a far visita appunto al Gesù bambino. Al mattino preparò un cesto di doni per il bambinello e andò a far visita nella stalla, ma poi la trovò vuota, mi sembra. È così che dice la leggenda, no?
E la trovo vuota, quindi che cosa ha deciso di fare questa bambina?
Beh, da quel giorno ha viaggiato per il mondo, guardando ogni bimbo in faccia per trovare Gesù bambino. A Natale lascia doni per ciascun bimbo buono, sempre sperando che uno di loro sia Gesù Cristo.
Oh, dai, che bello.
È interessante, io vi dirò di più, che il Natale ovviamente non è presente tra i primi elenchi di festività cristiane, di Sant'Ireneo, per esempio, e Tertulliano, probabilmente alludendo ai natalizi imperiali. E tanto è vero che le prime chiese cristiane festeggiavano la festa dell'Epifania perché commemorava la visita dei Magi a Gesù. E il processo attraverso il quale il 25 dicembre divenne la ricorrenza della nascita di Gesù per tutta la cristianità incominciò soltanto nel III secolo e ovviamente poi durò fino al secolo successivo e differì temporalmente secondo le diocesi. Però so che ci sono anche altri aneddoti. Scusate,
sì.
Stasera parlo velocemente perché abbiamo così tante cose da dire. Probabilmente c'è anche un altro ospite e questo riguarda la visita dei Magi. Così dovremo concludere la simbologia natalizia.
Sì,
sera.
La visita dei Magi. Sapete perché i Magi?
Allora, non me lo ricordo più. So.
Perché erano i Maghi. I Maghi, quindi i Magi. I Maghi perché astrologicamente, attraverso gli astri, attraverso le tracce che lasciavano i pianeti, le proiezioni dei pianeti sulla Terra, dovevano attraverso lo studio astrologico ritrovare dove sarebbe nato il Messia.
Ci riuscirono secondo voi?
Beh, sembra che ci arrivarono.
Sì, grazie alla stella, la stella cometa,
forse, però arrivarono.
Sì, arrivarono.
E cosa
arrivarono.
Buttarono in dono? Già non mi ricordo. Allora,
mirra,
oro, incenso e mirra.
Mirra, qui esatto. In Belgio diremmo birra, però
tanta birra magari bruna.
Ma dove andavano? Dove andavano questi Magi?
Da dove venivano poi soprattutto?
Beh, venivano dall'Oriente e dalla Mesopotamia. Esatto.
Mesopotamia.
Esatto. E si domandavano dov'è il re degli Giudei che è nato, dov'è? E abbiamo visto sorgere la sua stella, infatti, un astro, e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti, gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme. esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re e si partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono.
Lo so, a volte le parole sono estremamente difficili. Questa sera stiamo cercando veramente di raccogliere l'uscibile sul Natale. Però, allora, come vi dicevo già poc'anzi, aspettavamo un ospite, perché come abbiamo detto, vi diamo anche suggerimenti per gli acquisti di Natale. Se non avete idee su cosa regalare a Natale, allora, Brussellando questa sera ha tantissimi suggerimenti. Quindi è con veramente con gioia che accogliamo qui in studio Franco Cozzani, che proprio di recente, tra l'altro alla vigilia di quello che è stato l'esito delle elezioni americane, tanto attese per questo 2008, presentava lo scorso 4 o 5 novembre all'Istituto di Cultura qui a Bruxelles il suo Mal d'America. Franco, benvenuto.
Buonasera Marilena, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Brussellando.
E siamo veramente curiosi, allora, perché Mal d'America? Raccontaci.
Mal d'America è una scommessa di poter raccontare questa America di cui tutti parlano molto a sproposito, con, a mo' dire, una penna italiana, però un cuore che l'ha vissuta da americano. Quindi da questo leitmotiv di raccontare gli Stati Uniti visti dal basso, da chi vi arrivò senza un biglietto di ritorno e quindi non con la prospettiva di chi è saldamente legato al suo continente padre o madre patria, e vive un po' questa terra come proprio chi c'è nato, vedendola attraverso un prisma che è chiaramente modulato dalla sua etnocultura, dal fatto che è un europeo, matrice culturale dal quale non rinuncia assolutamente. Però vive questa esperienza e con lui tutta una generazione di fisici, di scienziati nella prima metà degli anni Ottanta, con esperienze direi ortogonali a quelle che uno si attende dall'American Way of Life. Ortogonali nel senso che l'America si rivela parecchio matrigna, è una terra difficile, non assolutamente una terra di opportunità, per chi vi persegue una carriera accademica, una carriera scientifica, una carriera ad alto contenuto tecnologico, contrariamente a quanto noi si pensa, in quanto l'America è un paese, come tutti gli altri paesi, che ha alti e bassi, che vive differenti momenti storici e il periodo nella quale io vivissi a metà degli anni Ottanta non era assolutamente favorevole alle carriere scientifiche e tecniche. Parallelamente a questo però Mal d'America fa scoprire una ricchezza umana, una dimensione di simpatia e di amicizia che sfocia direi quasi nell'amore filiale per chi ci adottò come figli e per chi ci aiutò lungo vari viaggi e peripezie, anche qui molto diversamente da il cliché che vede una società spietata tutta orientata al denaro, a misurare il valore delle persone soltanto attraverso i quattrini, che non è vero. E quindi un messaggio doppio: attenzione a fidarsi troppo di chi vi racconta gli Stati Uniti da New York, magari vedendo il televisore di altre parti dell'America e commentandolo in questo modo. L'America occorre essere vissuta per poter essere raccontata.
E rispetto a questa tua storia, hai poi avuto modo di tornare in America per poi poterla raccontare anche di recente, quindi per poter dire qual è l'America magari oggi di Bush e cosa c'è in prospettiva poi per Obama, che comunque ha un'eredità, raccoglie comunque un'eredità sicuramente infausta.
Ma il libro termina nel 1996 negli Stati Uniti, poi ha un epilogo all'inizio del 2000, quindi non si propone di raccontare proprio l'America delle elezioni, però racconta come gli americani vedono la vita, come vedono il mondo, e quindi leggendo il libro si capisce perfettamente anche l'esito di queste elezioni, che non sono però, come vi dicevo, descritte dal libro in quanto tale.
Qual è il ricordo più caro che ti lega all'America e a questo tuo libro?
Il fatto di esserci andato con l'allora moglie appena sposata, e incredibile al giorno d'oggi che ancora mi sta accanto, o meglio io sto accanto a lei, e arrivammo che era una bimba, questa direi è il ricordo più piacevole di aver iniziato la nostra vita là. Ecco. Però con questo non vorrei dire che il libro sia autobiografico, non lo è assolutamente, è una storia con personaggi veri che includono il presidente Reagan, includono uno dei primi astronauti del progetto Mercury, vi sono soldati, generali, cowboys, capi indiani, tutte persone vive e vegete che hanno apprezzato di essere personaggi nel libro, dove appaiono con i loro propri nomi. Quindi raccontata in prima persona la storia dell'America, ma assolutamente non è la mia storia, ma è la storia degli Stati Uniti.
E parliamo di Natale questa sera, qualche ricordo magari legato a questo periodo natalizio, magari ai tuoi periodi natalizi trascorsi in America, oppure poi ti recavi in Italia per quella breve parentesi, diciamo, di vacanza?
Ce ne siamo ben guardati a tornare molto in Italia, in quanto stavamo benissimo là, e come diceva mia moglie, l'America è molto grande, l'Italia non fugge, quindi andiamola un po' a vedere ed esplorare. Sì, ricordi direi non soltanto del Natale in quanto tale, ma anche delle varie feste del ringraziamento, che dal punto di vista familiare lì forse sono sentite più ancora che il Natale. Halloween, che all'epoca ancora non esisteva in Europa e senz'altro non esisteva in Italia, con un memorabile incontro descritto col libro con la morte, che ci fermò in una, stranamente a dirsi, nebbiosa serata del sud della California, che in dicembre, quello era fine ottobre, però insomma da fine ottobre sino a dicembre ha tantissima nebbia, e che ancora adesso non siamo convinti se per caso non fosse vera.
Ma dai, davvero?
Questa morte che era così, poi insomma in questa sera era veramente suggestiva.
E io so che è una bambina di cui mi parlavi poco fa al telefono, è nata qui in Europa oppure negli Stati Uniti?
No, la bambina è nata qui in Europa, quella che allora era una bambina è l'attuale moglie.
Ah, ok, va bene. E che cosa ha detto di questo tuo lungo racconto?
Quale delle due bambine? Iniziamo da quella piccola. Quella piccola, quando stavo lavorando al libro, aveva 10 anni, 11, e veniva e diceva: papà, questo qua è un libro orribile, non lo leggerà nessuno, neppure tua figlia. Poi uno o due anni dopo mi vide in un momento difficile in cui avevo perso un po' lo slancio, e allora mi mise una mano sulla spalla dicendomi: papà, almeno una persona, tua figlia, lo leggerà, non altri, ma io sì. Al lancio che abbiamo avuto all'Istituto di Cultura eravamo i 160, e quindi mi scrisse un bigliettino dicendo: quella bimba si sbagliò, come vedi, lo leggeranno altre persone.
Bene, allora, volendo acquistare questo tuo volume, è possibile farlo qui a Bruxelles, magari online?
Alla Piola.
Da Piola Libri, quindi ricordiamo a tutti voi all'ascolto, Mal d'America di Franco Cozzani, disponibile presso la libreria Piola in Rue Franklin 66, 1000 Bruxelles. È possibile anche acquistarlo magari online, per quanti invece ci ascoltano dall'Italia?
Non ancora, però vedremo dopo qualche lancio in Italia che avverrà nel 2009 di renderlo disponibile anche in questo modo.
Possiamo magari lasciare le tue coordinate, le tue email a quanti ci ascoltano?
Sì, direi la cosa più semplice: franco.cozzani@gmail.com, e mi si può contattare e da lì avere sia copia del libro che eventualmente, se qualcuno è interessato, anche a chiacchierare sui temi che il libro stesso tocca.
Un'ultima domanda prima di salutarci: come mai Mal d'America? Quanto ti manca allora questa America?
Parecchio, direi, però rimane un grosso punto interrogativo nella mia vita, mi manca questa America, o mi manca quella che era allora, o mi manca quella che allora speravo fosse? E così in tanti americani probabilmente ci poniamo la medesima domanda.
Quindi tu stesso ancora oggi non hai trovato una risposta a queste...
Se l'avessi trovata non avrei potuto scrivere il libro.
E come mai Bruxelles e poi non l'Italia? in questo tuo viaggio, in questo tuo percorso?
Perché a Bruxelles nel tempo libero lavoro, da quello che lo scrivere, da quello che lo scrivere mi lascia disponibile.
Quindi questo è stato il tuo primo sforzo letterario, qualcos'altro magari in anteprima, bolle in pentola?
Qualche cos'altro per il grosso pubblico, sì, bolle in pentola, uno per un pubblico multilinguistico perché sarà in più lingue, e invece qualcosa per un pubblico anglofano perché è un romanzo in inglese sul quale sta lavorando. Per il resto cose noiosissime di fisica teorica o politica della ricerca o comunicazione nell'ambito della ricerca, ma un po' per gli addetti ai lavori.
Saluti in particolare per questo tuo libro, amici, redattori, curatori di bozze.
Beh sì, saluti a parecchie persone che sono state coinvolte nella correzione delle bozze, ma direi soprattutto è un libro dell'America, il paese del marketing, della pubblicità, un grosso saluto a tutti quelli che lo vorranno acquistare e leggere.
Benissimo, penso che gli elementi questa sera siano tutti quanti lì per suggerire un bellissimo e ovviamente gradito regalo a quanti, come me tra l'altro, non hanno ancora deciso cosa porteranno con sé in Italia. Io ringrazio Franco davvero della disponibilità, spero quindi di averti nuovamente nostro ospite per tutte quelle che saranno le tue future diciamo pubblicazioni. Non hai qui con te il libro magari per leggere un estratto, qualche riga?
Sì, va bene, vediamo un attimo.
Sì, così magari qualche verso per chi ci ascolta. Io intanto volevo ovviamente ringraziare tutti, come sapete è una versione un po' ridotta questa sera ed è l'ultima puntata per questo 2008, e volevo approfittarne per ricordare già magari qualche evento per quanti restino qui a Bruxelles. Abbiamo una manifestazione che sarà svolta presso il Museo dell'Arte Fantastica che avrà luogo ha avuto già luogo tutte le domeniche di dicembre e che continua ancora per quest'ultima domenica, quindi sia il credo sia il 26, sia sì, l'ultima domenica il 26. E poi vi ricordo ancora che continua quella che è l'avventura della scrittura, che ha luogo proprio qui presso la Maison de Culture de Saint-Gilles, e che invito tutti quanti voi, a quanti amino la scrittura, a partecipare. Vedo Franco sfogliare Mal d'America.
Sì.
E vediamo se abbiamo ancora magari un altro evento prima di... No, dai Franco, gli ultimi minuti tutti per te. Magari io approfitto già nel salutarvi e lascio a Franco questi ultimi minuti di lettura. Un caro saluto a tutti.
Due parti, una un poco più divertente, una un poco più triste, che spero darà un'idea che il libro non è soltanto un libro divertente, ma vuole laddove anche toccare un po' il cuore di chi legga. Da prima avevamo parlato di questo incontro con la morte, ed eccola qui, la morte ci aveva fermato Nilla e me poco sopra Prospect Drive, giusto di fronte a St. Mary of the Sea, la parrocchia cattolica di La Jolla, dove avevamo assistito alla nostra prima messa in America 2 settimane prima, e dove il parroco ci aveva salutato sulla soglia con un sorriso a 64 denti degno di un venditore di polizze sulla vita piuttosto che di un pastore d'anime. La figura incappucciata con la falce ci aveva fermato con un cenno perentorio dello scheletro della mano nel mezzo della strada buia, ed il teschio dinanzi a noi aveva iniziato a guardare in un taccuino la punta della lama affilata a poche decine di centimetri dal bel viso di Nilla. Ma proprio siamo sicuri che non sia vera. Una delle molte ragioni per cui mi ero innamorato di mia moglie anni addietro era la sua natura non cinica e sospettosa e la sua iniziale tendenza a dare fiducia alle persone, o come in quel caso, agli spettri. Ma no, è uno scherzo, ti ho detto che oggi è Halloween, la festa americana dei fantasmi, e questo è un buon tempone camuffato, però hai ragione, ha davvero un bel costume. Ricordavo che qualcuno prendeva un po' troppo sul serio lo scherzo in quelle occasioni, e fingendo un sorriso per Nilla le fece fare un passo indietro con noncuranza, allontanandola dalla lama, proprio mentre la morte aveva chiuso nuovamente il suo taccuino e scuotendo la testa ci fece un secondo cenno, più brusco del primo, di passare e di continuare per il nostro cammino. «Vedi, non è ancora venuto il nostro momento», rassicurai mia moglie, mentre la tiravo per il braccio, allontanandoci abbastanza in fretta dalla figura nera che rimase immobile per alcuni istanti nella strada deserta, prima di dissolversi gradualmente nella leggera nebbia salina che ci avvolgeva, pochi istanti prima che girassimo l'isolato e le luci dei ristoranti vicini alla scogliera mi convinsero che Nilla doveva per forza essersi sbagliata. 15 anni dopo ritorno in America e mi trovo a Washington.
Stesso contesto, sempre Halloween?
No, no, qui siamo a febbraio, o a marzo.
Vabbè.
15 anni dopo. Nella bella capitale degli Stati Uniti, il famoso mall che collega Lincoln Memorial al Campidoglio è rovinato dall'orrendo obelisco del Washington Monument, dal quale ci si ritempra un poco lo sguardo volgendolo verso il Jefferson Memorial con i suoi ciliegi giapponesi. Simbolo della potenza e della storia americana, il mall ne rappresenta l'anima e ne ascolta spesso la voce, sovente quella di chi crede di non essere abbastanza ascoltato. Attraverso gli anni, folle di americani hanno manifestato lungo il mall per i diritti civili, contro la guerra nel Vietnam, per i diritti degli omosessuali e per le vittime della sindrome da immunodeficienza acquisita. A fianco del mall, in un fresco pomeriggio di fine inverno, una fila di americani insolitamente silenziosa si univa a me nello scorrere lentamente la lista di nomi senza fine apparente sulle lastre di granito nero. Su molti visi di donne, di anziani, di giovani, le lacrime di chi trova sulla pietra levigata, sfiorandola con le dita come ad accarezzarla, il nome di un marito, di un figlio, di un padre, che magari si era troppo piccoli per ricordare, o del compagno di camera al college. E tra le molte persone intorno a me cercavo di nascondere gli occhi improvvisamente un poco lucidi sotto gli occhiali da sole, come per paura che qualcuno potesse accorgersi che non ero americano e che quindi non c'entravo nulla con le loro guerre, e da maggior parte con una che la maggior parte degli americani ricorda come una guerra sbagliata.
Oh, allora, io ringrazio Franco, sai, tra l'altro sei il nostro ultimo ospite per quest'anno e come ben sai gli ultimi saranno i primi. Rinnovo quindi l'auspicio di rivederti nostro ospite qui in radio per quelle che saranno le tue prossime le tue prossime fatiche, e ti ringrazio davvero di essere venuto qui questa sera con noi, e spero davvero che questo tuo libro riscuota il successo che mi sembra meritare. E magari salutiamo quindi anche da parte mia tua moglie, se non sbaglio, se ho capito bene, Nilla, e tua figlia che si chiama
Linda Margherita.
Oh, Linda Margherita, speriamo di avervi magari prossimamente qui con noi. Io invece saluto ovviamente tutti i nostri radioascoltatori, cari amiche, cari amici. Il 2008 volge al termine, vi auguriamo ovviamente di trascorrere delle serene festività natalizie e di cominciare uno stupendo, straordinario 2009. Un caro saluto a tutti voi, martedì.
Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.